Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, questa è la nostra prima puntata dell'anno, ma abbiamo ancora i vestiti delle feste all'interno di un palinsesto di Radio 24 che tornerà nella sua versione normale dal 7 gennaio e quindi anche noi inaugureremo la stagione dalla prossima settimana, dal prossimo weekend. Però invece di proporvi una puntata rimescolata, come in alcuni casi diciamo un frullatone di vecchie interviste e anche di notizie che magari non sono nuovissime, ho pensato che fosse il caso di proporvi nuove notizie, anche perché l'anno è iniziato da pochissimi giorni, ma ci sono veramente tante notizie. Allora le abbiamo condensate nelle nostre Digital News.
Digital News.
Il 31 dicembre si è formalmente completata l'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, che in Italia controlla Fastweb. E il 2025 delle telecomunicazioni si apre con una nuova società frutto dell'integrazione di queste due aziende, che si chiama Fastweb più Vodafone. Quindi nome molto semplice, più proprio simbolo matematico, è Fastweb più Vodafone. Nasce così il principale operatore di telecomunicazioni in Italia, con oltre 20 milioni di linee mobili, 5,6 milioni di linee fisse, più di 20.000 siti radiomobili, una rete fissa proprietaria di oltre 74.000 chilometri. E se andiamo a vedere i singoli mercati, Fastweb più Vodafone è leader nel mobile con il 30% del mercato, il 30% delle 109 milioni di SIM attive in Italia. E prima anche nei collegamenti fissi in fibra ottica FTTH, mentre nel fisso in generale, quindi tutte le connessioni fisse che comprendono anche quindi le connessioni in rame, il numero uno rimane TIM. Per il momento i servizi continueranno ad essere commercializzati con gli attuali marchi, ovvero Fastweb, Vodafone e O-Mobile, che è l'operatore virtuale di Vodafone, diciamo il low cost di Vodafone. Molto interessante quello che accade nel settore dei pagamenti digitali in India, dove attiva una delle reti di pagamenti istantanei peer-to-peer più grande al mondo. Questa settimana quindi sganciata dalle classiche reti che sono connesse alle carte di credito, ad esempio, quelle che utilizziamo anche in Italia sui POS. Questa è proprio una rete dedicata a fondamentalmente gli smartphone, attiva ormai da 8 anni in India. Una delle più grandi al mondo, dicevo. Allora, questa settimana le autorità che supervisionano questo sistema hanno rimosso le restrizioni a WhatsApp Pay, che potrà così offrire un sistema di pagamento agli oltre 500 milioni di utenti indiani di WhatsApp. Al momento su questa piattaforma, che è il sistema più usato in India per pagare, ci sono due grossi operatori di fatto, che sono PhonePe, che è di proprietà dell'americana Walmart e gestisce il 48% dei pagamenti, mentre Google Pay gestisce il restante 37%. Ma con l'entrata di WhatsApp Pay ne vedremo delle belle. Ottenute tutte le autorizzazioni, Nvidia ha completato l'acquisizione dell'israeliana Run AI per 700 milioni di dollari. Si tratta di una startup che ha sviluppato soluzioni per l'ottimizzazione di infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale. La tedesca BMW e la giapponese Yamaha sono fra gli investitori che hanno versato 43 milioni di dollari dopo i 10 iniettati nel 2021 in una startup americana chiamata Phoenix Tailings, che ha sviluppato un processo di raffinazione dei minerali per estrarre terre rare in modo pulito e sostenibile, e anche meno costoso di quello che viene utilizzato oggi. Allora, ricordiamo che esistono nel mondo miniere di terre rare anche fuori dalla Cina, ma negli ultimi 30 anni è risultato più conveniente far fare il lavoro sporco ai cinesi e acquistarle da loro. Tra l'altro, gli esperti dicono si chiamano terre rare, ma in realtà non è che sono proprio così rare. Ce ne sono un po' in tutto il mondo, anche in Europa, però visto che si usano delle tecniche piuttosto inquinanti, negli ultimi 30 anni si è detto che lo facciano i cinesi, e i cinesi si sono ovviamente accaparrati la fetta più grande del mercato, si dice oltre il 90%. Negli ultimi tempi si sta parlando un po' in tutto il mondo, si stanno sviluppando tecnologie per trovare nuovi sistemi per estrarre queste terre rare che servono a tutto il mondo della tecnologia. Ci sono varie startup, varie tecnologie che cercano di superare i metodi usati ormai da 50 anni, prevalentemente a base di solventi e, come dicevo, molto inquinanti, spinte anche da esigenze geopolitiche per riportare in Occidente la produzione, come dicevamo. E la notizia che vi abbiamo dato è una delle ultime, è l'ultima di una serie che abbiamo anche commentato forse negli ultimi mesi. Dunque, Essilor Luxottica ha annunciato di avere acquisito una startup francese che si chiama Pulse Audition, specializzati in algoritmi di intelligenza artificiale in grado di ridurre il rumore di fondo di una comunicazione per migliorare la comprensione del parlato. Ci sono varie tecnologie anche sul vostro smartphone, se è uno degli ultimi, insomma, diciamo che negli ultimi anni tecnologie di questo tipo per la riduzione del rumore di fondo sono state sviluppate, poi ci sono quelle che funzionano meglio, quelle che consumano meno energia e meno dati, perché questa è una cosa importante. Allora, non è tra l'altro la prima acquisizione nell'ambito di soluzioni acustiche per Essilor Luxottica. E l'azienda, che è, lo sappiamo, leader mondiale nell'occhialeria, si appresta a lanciare soluzioni e tecnologie destinate ai consumatori con disturbi uditivi, stimati nel mondo in 1,25 miliardi. Quindi un mercato potenziale pazzesco, dove ci sono grandi colossi, ma Essilor Luxottica vuole entrare. Tra l'altro, queste tecnologie potrebbero poi convergere nella collaborazione con Meta per un ulteriore sviluppo dei Ray-Ban Meta, gli occhiali smart già in commercio dal 2021 con la prima versione, poi arrivati a versioni successive. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha svelato in una comunicazione al Congresso di avere subito un attacco e una conseguente esfiltrazione di documenti da un gruppo di criminali informatici che, secondo gli Stati Uniti, è sponsorizzato dalla Cina. Il gruppo è riuscito a penetrare nei sistemi e ad accedere ad alcuni documenti non segreti, ma l'incidente è comunque stato classificato come molto grave. Pechino ovviamente respinge al mittente le accuse, ha detto no, noi non c'entriamo niente, non sponsorizziamo un bel niente. A proposito di cyber security, Cariad, la travagliata divisione software del gruppo Volkswagen, ha subito una fuga di dati che ha coinvolto in Europa oltre 800.000 veicoli elettrici dei marchi del gruppo, ovvero Volkswagen, Audi, Seat e Skoda. Chi ha violato il sistema, in questo caso non sappiamo chi è stato, è riuscito ad ottenere dati personali dei clienti e anche informazioni GPS, cioè tra questi dati si sapeva dove la tal auto, in alcuni casi con anche i dati del cliente, era nel giorno e ora precisa. Un fornitore di InfoCert, una delle principali autorità di certificazione in Europa e fornitore dello SPID, InfoCert è italiana, ha subito un attacco e i dati degli utenti sono stati messi in vendita nel dark web. Si tratta di nomi, cognomi, codici fiscali, numeri di telefono, indirizzi email. Se siete stati coinvolti dovreste aver ricevuto o ricevere una comunicazione. Ovviamente, se siete stati coinvolti vuol dire che siete clienti di InfoCert e avete contattato questo fornitore che è di supporto alla clientela per InfoCert. La società ha comunicato che nessuna credenziale di accesso o password è stata compromessa in questo attacco. L'operatore mobile ucraino Kyivstar ha firmato un accordo con Starlink per avviare la commercializzazione entro l'anno di un servizio di connettività mobile via satellite. La rete Starlink funzionerà come un'antenna radiomobile, ma con tutti i satelliti che girano attorno al mondo, e si collegherà con gli attuali smartphone, quindi non bisogna avere uno smartphone particolare, un telefono satellitare. Si inizierà con un servizio di soli messaggi, poi voce e dati verranno attivati in seguito. Accordi di questo genere sono stati annunciati per il momento in pochi paesi, fra cui Stati Uniti, Canada e Giappone, ma sono in fase di avviamento, quindi non ci sono ancora servizi attivi commerciali. Un'ultima notizia riguarda il mercato dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, un settore che negli ultimi mesi è stato particolarmente difficile per alcune delle società che operano in questo mercato. Una delle ultime aziende a dover chiedere aiuto è la tedesca Volocopter, ne abbiamo parlato più volte, a 2024, che ha presentato istanza di insolvenza presso il tribunale di Karlsruhe in Germania il 26 dicembre e ora ha tempo fino a febbraio per sviluppare un piano di ristrutturazione e cercare nuovi investitori. Volocopter, fondata nel 2011, è una delle più promettenti, o era una delle più promettenti, vedremo se riusciranno a uscire da questo pantano, tra l'altro anche molto ben finanziata, una delle migliori nel settore. Ci hanno investito Mercedes, la casa automobilistica cinese Geely o ad esempio l'italiana Atlantia, giusto per citare i principali investitori. Atlantia, che ricordiamo è proprietaria degli aeroporti di Roma e aveva presentato un progetto per lanciare un servizio di aerotaxi a Roma da Fiumicino al centro città in occasione del giubileo. È stato costruito anche un vertiporto con tanto di dimostrazione pratica di come poteva essere il servizio. La notizia arriva appena 3 giorni dopo il salvataggio in extremis del competitor sempre tedesco Lilium, che è stato acquisito da un consorzio di investitori europei e nordamericani, quindi diciamo che l'azienda, in questo caso la Lilium, è stata salvata. Vedremo che cosa succederà per Volocopter. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Paglierini. In questa puntata parleremo di intelligenza artificiale, il punto ad inizio anno e anche di cyber security. È stato recentemente rilanciato un allarme sicurezza che era stato proposto da un ricercatore specializzato in test di sicurezza per dispositivi connessi, che riguarda gli inverter abbinati ad un impianto fotovoltaico. Parliamo di inverter piccoli o grandi abbinati a impianti fotovoltaici di casa o di un'azienda, o anche grandi impianti fotovoltaici di decine e centinaia di kilowatt o addirittura anche di megawatt. La gravità o la potenziale gravità di questo allarme è dovuta ad una combinazione di fattori. Allora, al fatto che questi apparecchi non sono solo collegati alla rete elettrica, come è ovvio, ma sempre di più alla rete internet. Allora, possono questi strumenti trasformarsi in un potenziale pericolo, una porta per, addirittura c'è chi dice, sabotare la rete elettrica di un paese? Saluto Roberto Pezzali, esperto di tecnologia dalla redazione di dday.it. Roberto, ciao, bentornato.
Ciao Enrico, un saluto a tutti.
La prima domanda che ti faccio è, ricordiamo brevemente che cos'è e a che cosa serve un inverter che viene accoppiato a un impianto fotovoltaico, quindi non tutti ce l'hanno o in caso comunque sono abituati a vederlo e a conoscerlo, però è un oggetto che si sta diffondendo sempre di più.
Beh sì, in realtà l'inverter è un convertitore di energia, è presente in ogni caricatore, in ogni auto elettrica, ma noi parleremo specificatamente di quelli legati al fotovoltaico perché sono l'oggetto di questa indagine e di questi problemi, diciamo mancanze di attenzioni verso la sicurezza che ci sono quando si installano certi prodotti. E chiunque ha un sistema fotovoltaico a casa ha anche un inverter, perché l'energia del sole viene convertita in energia che viene poi utilizzata in casa e immessa in rete. Quindi è un prodotto connesso che tutti coloro che hanno a casa un impianto fotovoltaico sicuramente da qualche parte hanno, nel sottotetto, nel box.
Sì, poi non è detto che sia connesso. Ad esempio, io personalmente ne ho uno che è un po' datato, che non è connesso. Però diciamo che sicuramente le ultime generazioni, negli ultimi anni, sono prodotti che si connettono e normalmente vengono appunto collegati alla rete di casa e alla rete internet in generale. Questo per poter vedere la produzione, ad esempio, elettrica anche in remoto su un'app, sullo smartphone, giusto?
Assolutamente sì, sicuramente dell'utente che lo utilizza, ma anche di, per esempio, chi l'ha installato, ad esempio del produttore, ad esempio del contractor. Arriviamo dagli anni dei bonus 110-50%. Tante persone hanno installato il fotovoltaico, magari chiedendo un preventivo online a uno dei grossi player, che dopo l'ha fatto montare da piccoli installatori locali. Ogni persona che ha avuto accesso passa questo step, quindi l'installatore ha il controllo di tutti gli inverter che ha installato lui, il contractor ha il controllo di tutti gli inverter installati da tutti i suoi installatori, il produttore può vedere e gestire tutto con una struttura d'albero, quindi diciamo è un'enorme ragnatela di inverter che vengono telegestiti come si fa con un sistema IoT enorme, quindi una sorta di telegestione di questi inverter connessi nelle case degli utenti.
Benissimo, poi su questo punto torniamo. Qual è il problema che è stato sollevato in primis da un ricercatore, da una persona che si occupa di test di cyber security, di test di sicurezza, e poi è stato un po' rilanciato in varie occasioni, non ultimo anche negli ultimi giorni dello scorso anno. Qual è il problema che è stato rilevato?
Beh, allora, il problema innanzitutto è che questo ricercatore, che ovviamente tira un po' l'acqua sul mulino perché lavora nel campo dell'IoT, ha detto: attenzione, questi prodotti non sono sicuri, spesso arrivano low cost dalla Cina, vengono installati con password default e i loro firmware ogni tanto hanno qualche, diciamo, bug che permette di prendere il controllo di questi sistemi da parte di malintenzionati. Il suo allarme, diciamo, è un allarme importante, va assolutamente sentito. Lui ha detto che di aver parlato con alcuni di questi rivenditori, ci sono proprio i brand, ha fatto i nomi dei brand, e l'hanno assolutamente ignorato e sono andati avanti, diciamo, a vendere i loro prodotti con queste falle che permettevano in qualche modo ad altri di accedere e di gestire sistemi che non erano loro. Questa, diciamo, è la prima vulnerabilità. Ricordiamoci che un inverter è un prodotto che è connesso al tempo stesso alla nostra rete di casa, perché quando lo installiamo, se ha il wifi, l'installatore ci chiede la password del nostro wifi, quindi la stessa rete dove magari abbiamo connesso anche i computer, abbiamo connesso altri dispositivi, è connesso anche alla rete pubblica, perché deve immettere energia in rete, ed è connesso ovviamente a internet ed esposto all'accesso, spesso con username e password che non sono cambiate rispetto a quelle magari default che sono sul manuale, e questo è uno dei problemi. Quindi è stato lanciato questo allarme, effettivamente importante, ma è solo una piccola parte di un problema più grande che ho dopo raccontato anche nel mio articolo.
Sì, diciamo che queste password che sono inserite nel sistema per permettergli di essere connesso alla rete potenzialmente possono essere cambiate, però mi sembra di aver capito che non vengono mai cambiate, così come forse in tanti altri strumenti che sono connessi alla rete che abbiamo nelle nostre case, sui quali rimangono le password di fabbrica, e quindi questo è forse il punto di vulnerabilità più elevato, più grave.
Allora sì, succede anche, è successo più volte anche sui modem, sui router per la connessione di internet in casa, che molti lasciano la password di default che è admin. La differenza è che in questi casi questi router non sono accessibili dall'esterno, quindi diciamo se uno accede alla tua rete interna magari può entrare nella configurazione e cambiare qualche parametro, se uno non ci accede invece non può fare nulla. Nel caso invece di questi inverter abbiamo visto che sono un punto di connessione che è proprio nevralgico, perché sono esposti sulla rete perché devono essere gestiti dall'installatore, gestiti dal contractor, sono anche gestiti in remoto, non si sa da chi. Tante volte non sappiamo dove vanno i dati, c'è qualcuno che li gestisce per aggiornarli magari da remoto, per cambiare un piccolo parametro di rete, per ottimizzare la produzione, nulla di, cioè non c'è niente di male in questo, ci sono miliardi di prodotti che sono gestiti da qualcuno in rete, e questo è un dispositivo comunque che deve produrre energia, e quindi ci sta che ci sia qualcuno che si preoccupa di aggiornarlo, magari di modificare quella piccola impostazione per far sì che sia un pochino più efficiente. Diciamo, sono esposti, e il fatto che siano esposti permettono a chiunque di provare ad accedervi. Se chi l'ha installato non ha cambiato la password di default, chiunque può entrare, accedere e cambiare i parametri, magari con un profilo, con una username e una password che corrispondono non a quelle dell'utente finale che ha solamente accesso alle statistiche, ma a quelle dell'installatore. Quindi può anche cambiare dei parametri e volendo anche far danni. Ti racconto questa cosa. Quando ho pubblicato l'articolo su l'idea che raccontavo questa cosa, mi ha scritto una persona, mi ha detto: guarda, infatti posso dire che la situazione è ben più grave di quella che tu racconti, perché se vai a cercare questi indirizzi IP, mi ha dato alcuni indirizzi, ci sono esposti impianti fotovoltaici italiani enormi da non tanto 6-7 kW di potenza come quelli che possiamo avere su tutti noi, ma impianti da 30, 40, 100 kW, per i quali la password di default è quella del manuale, tu entri e cambi tutto quello che vuoi, puoi anche spegnerlo. E io ho provato a collegarmi, non ho cambiato nulla, non sono neanche entrato, perché non va fatto, ovviamente è intrusione, anche se hai le password, però effettivamente sono impianti raggiungibili. Di queste situazioni qua, sugli inverter ce ne sono centinaia di migliaia, il che vuol dire che chiunque potrebbe accedervi, cambiare un parametro, cambiare i wall d'uscita, fare anche, creare anche problemi a livello locale. Il ricercatore che ha fatto questa ricerca ha dimostrato che cambiando alcuni parametri spegneva la dissipazione, la ventola dell'inverter e poteva anche portare un inverter a incendiarsi o a spegnersi o a ad avere problemi, perché se tu carichi un software che non è quello originale e puoi farlo con questi sistemi da remoto, puoi anche dire: guarda, togli tutti i sistemi di sicurezza, non convertire, bruciati. E lui lo fa. Alla fine è un computer con un software all'interno. E questo, diciamo, è un po' il problema che è stato evidenziato. Nessuno si cura di questo e oggi ci sono milioni di dispositivi installati in rete in Europa che potrebbero essere vulnerabili.
Sì, quando tu dici chiunque, cioè naturalmente stiamo parlando di persone che intanto devono comunque sapere o indovinare queste password, che forse non sono complicate da trovare, però intanto quelle le devi sapere. Poi è comunque un malintenzionato. Adesso sul chiunque mettiamo un po' le virgolette, giusto?
Sì, mettiamo un po' le virgolette, anche se non spiegheremo qua come, in realtà trovarli è più facile del previsto. Ci sono dei motori di ricerca per dispositivi IoT apposta, ti dicono anche il dispositivo, quindi basta andare a prendersi il manuale e vedere qual è la password default e provarla. Cioè non è nulla di così, diciamo, complesso. È effettivamente l'allarme è stato dato perché è un problema questo qua comunque serio.
Ah, quindi è più facile di quello che uno possa pensare. E capite bene che se parliamo di tutti gli inverter che ci sono nel paese, e pensiamo solo all'Italia, non vogliamo andare a toccare altri paesi, parliamo di decine di gigawatt, una potenza installata più elevata di quella di una singola centrale elettrica, che invece è considerata una, giustamente, una infrastruttura critica con tutta una serie di norme, attenzioni anche tecnologiche che proteggono questa infrastruttura. Mentre gli inverter non sono protetti, anche se presi nel loro insieme hanno la stessa potenzialità. E quindi un attacco in grande scala potrebbe avere conseguenze non molto piacevoli. Possiamo pensare a criminali informatici, possiamo pensare anche a paesi stranieri che volessero fare un atto dimostrativo. Sono ipotesi, però tecnicamente sono ipotesi non campate in aria. Allora, Roberto, per concludere questo tema, poi ho una domanda finale su però a altro che accade la prossima settimana. Per concludere questo tema, quale soluzione potrebbe esserci per cercare di limitare queste potenziali derive, questi potenziali problemi?
Beh, allora, il primo è che la maggior parte di questi inverter nel menu permettono di, adesso non farò nomi, però ho visto già su 3 modelli di inverter, c'è nel menu delle impostazioni, che magari uno non ci va mai, l'opzione disabilita accesso remoto. Così facendo si stacca completamente la possibilità a qualcuno, che può essere magari anche un'azienda esterna, chi ce l'ha installato, di accedere al nostro sistema di casa per fare aggiornamenti o modifiche. Se ci sono da fare aggiornamenti, basta magari una telefonata oppure fare un aggiornamento manuale, quindi che non lo spingono loro, non fanno un push loro da remoto. Se il sistema funziona, uno può andare avanti così senza alcun problema, magari perde una piccola ottimizzazione, un firmware aggiornato, però dice sono anche più sicuro. Poi si può anche cambiare tante volte l'username e la password, anche se questo visto è un po' più difficile perché si tratta spesso della password di installatore, quindi deve accedervi l'installatore con una procedura che ha lui. Non è facile per l'utente, se si impegna, se legge manuali, così può riuscirci, ma comunque non è una cosa alla porta di tutti. Diciamo che dovrebbero essere installati automaticamente questi sistemi in modo sicuro e chi li installa dovrebbe preoccuparsi di andare a cambiare le password default mettendone magari una o scelta dall'utente oppure scelta magari a livello di installatore locale, in modo tale che ci possa accedere solo lui e non altri.
Senti, prima di salutarci, Roberto, visto che tu e alcuni tuoi colleghi, a partire da Gianfranco Giardina, il direttore di D-Day.it, state partendo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, partirete per il CES di Las Vegas, che inizia la prossima settimana, inizia e si conclude la prossima settimana, e come sempre ci dà un po' il là, ci dà alcune indicazioni sull'anno che verrà della tecnologia. Che cosa ti aspetti?
Ma sicuramente sarà l'anno dell'intelligenza artificiale, me l'aspetto ovunque, mi aspetto il suffisso o il prefisso IA su decine di migliaia di prodotti appena presentati, che sia utile o che sia inutile, anzi più la seconda probabilmente, perché credo che tutti utilizzeranno anche a livello di marketing un po' questo nuovo brand AI. Mi aspetto parecchio sul punto di vista dei computer, ci saranno nuove schede grafiche di Nvidia, attesissime schede per l'IA, schede per i Pro, ci saranno nuovi processori per i computer, perché stiamo andando veramente verso la rincorsa ad Apple per fare il computer, il laptop, che dura tantissimo. Quindi Qualcomm ci ha già provato, Intel ha risposto, arriverà adesso anche AMD con alcune soluzioni, quindi vedremo tantissime nuove soluzioni lato processori, vedremo sicuramente non tantissimo sui televisori, perché alla fine il 4K è sufficiente, l'8K c'è ancora Samsung che li propone, però anche lì i contenuti ancora mancano dopo 3-4 anni che stanno proponendo i televisori, quindi alla fine siamo un po' arrivati su quello, però ci saranno anche lì evoluzioni sul lato AI e poi tanto per la casa. Mi aspetto grosse novità per quanto riguarda appunto i robot delle pulizie, gli aspirapolveri sono esplosi nelle scorse fiere. Ho già visto qualcosa e ti devo dire che sul fronte dei robot vedremo davvero delle cose nuove.
Roberto, ti ringrazio per essere stato con noi, a presto, buon lavoro e soprattutto buon viaggio e anche buon anno, visto che siamo all'inizio.
Grazie Rico, ciao a tutti.
Come dicevamo la scorsa settimana, alcuni hanno definito storica la vittoria legale di WhatsApp, quindi di Meta, contro NSO Group, azienda israeliana produttrice del software spia Pegasus, uno dei software spia più potenti, se non il più potente, disponibile oggi al mondo, disponibile per i servizi di intelligence o apparati statali. O va detto disponibile nel senso che questo è un software commerciale di un'azienda che certo deve rispettare le regole e le indicazioni del proprio governo, ma è comunque un'azienda e questo è un servizio commerciale. Tutto altro capitolo sono i software che vengono sviluppati all'interno delle intelligence dei vari paesi, quelli non sono commerciali e non sappiamo che tipo di tecnologie abbiano a disposizione i servizi segreti americani, cinesi, russi, gli stessi israeliani possono avere altri sistemi che usano e non commercializzano. Un po' come quando quando commentiamo la classifica dei supercalcolatori più potenti al mondo, quelli sono i supercalcolatori dichiarati, quelli che normalmente tutte le o aziende o i centri ricerca, le grandi istituzioni di ricerca dichiarano al mondo, perché è normale che sia così. E su sollecitazione anche dei produttori e di chi installa questi supercalcolatori, perché fanno un vanto di avere installato magari il quinto supercalcolatore più potente al mondo, come ad esempio può dire attualmente Eni, e avevamo fatto un'intervista proprio a tal proposito. Non sappiamo ad esempio l'NSA americana oppure i servizi segreti cinesi che tipo di supercalcolatori hanno, magari sono ancora più potenti ma non vengono ovviamente dichiarati, perché sarebbe uno svantaggio competitivo dichiarare che tipo di tecnologia hai. Quindi, ragionando su quello che noi sappiamo, un giudice federale della California ha stabilito che NSO Group è responsabile per aver violato la legge infettando i dispositivi, ma tra poco spieghiamo che poi i dispositivi sono stati infettati dai clienti che usano questo software, ma poi spieghiamo in che cosa consiste la novità. 1400 utenti con questo spyware, sfruttando una vulnerabilità di WhatsApp. Questa sentenza arriva 5 anni dopo che WhatsApp ha citato in giudizio la società israeliana ed ora il caso procederà con un processo previsto per marzo 2025, durante il quale una giuria determinerà i danni, eventualmente i danni che NSO Group dovrà pagare a WhatsApp. Saluto Andrea Zapparoli Manzoni, grande esperto di cyber security, soprattutto di questi temi, se ne occupa da una vita, presidente di Hackmarak, società di analisi strategica delle minacce informatiche con sede a Dubai. Andrea, bentornato, grazie di essere con noi.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un primo giudizio sul valore di questa sentenza, di questa decisione, di questo giudice della California. Sei d'accordo con quelli che definiscono questa sentenza come storica? Poi spieghiamo anche perché, per quale motivo.
Ma entro i limiti determinati dal fatto che c'è una società americana che è in disputa con una società non americana, quindi diciamo poi l'implementazione di qualsiasi sentenza sarà complicata da questo fatto, però entro questi limiti certamente è un pronunciamento storico, perché vengono per la prima volta esplicitamente individuate delle responsabilità del produttore di questo tipo di tecnologie, anche se gli attacchi sono stati compiuti dal loro cliente che ha comprato lo strumento per fare le proprie attività di intelligence. Questo è certamente una novità. L'individuazione del venditore di questo tipo di tecnologie come complice dell'esecutore materiale delle operazioni di intelligence che vengono imputate a NSO. È come se una fabbrica di armi venisse indicata come complice in un fatto criminoso, in un fatto di sangue, cosa che ovviamente creerebbe una serie di importantissime ripercussioni. Quindi certo sì, è in questo senso decisamente storica.
Sì, è come appunto se di fronte ad un omicidio venisse coinvolta anche la società che ha prodotto la pistola con cui è stato compiuto quel crimine. Questi sistemi che vengono utilizzati dalle intelligence, dalle forze dell'ordine un po' in tutto il mondo, in tanti paesi ci sono dei produttori, anche in Italia ci sono dei produttori di questo tipo di tecnologie, funzionano proprio sfruttando delle vulnerabilità non note, perché sennò ci sarebbero gli aggiornamenti per sistemarle, queste vulnerabilità di vari software. Quindi io conosco, ma non lo sa nessuno, la vulnerabilità di un'app, di un software, e utilizzo quella vulnerabilità per entrare in questo caso ad esempio nei telefoni sfruttando WhatsApp. Secondo te, visto che stiamo parlando di uno strumento che di fatto è paragonabile ad un'arma, seppur digitale, seppur un'arma che non provoca vittime, però è sicuramente un'arma digitale molto potente. Visto che stiamo parlando di una società straniera di un altro paese che è libera poi di vendere a clienti un po' in tutto il mondo, NSO e gli israeliani potrebbero anche, diciamo, non considerare questa sentenza, magari eventualmente in futuro pagare dei danni a WhatsApp, però continuare a vendere queste tecnologie un po' in giro per il mondo, e quindi di fatto non succederebbe quasi nulla. Cioè, quanto può essere efficace una sentenza del genere?
Ma ripeto, in sé forse a seconda della capacità poi di enforcement, no? Cioè di costrizione, quando saranno imposti dei risarcimenti su NSO, però diciamo questo è semplicemente un elemento di un puzzle molto più grande, perché comunque ricordiamoci che il governo degli Stati Uniti ha messo NSO ed altre aziende produttrici in una lista nera di entità che non possono avere a che fare con gli Stati Uniti, non possono viaggiare negli Stati Uniti. Insomma, è un'operazione più complessa di cui questo è semplicemente un tassello. Qual è lo scopo di tutto questo? È controllare per quanto possibile la proliferazione al di fuori del controllo degli Stati Uniti di queste tecnologie. Ora naturalmente però ci sono due giganteschi gorilla nella stanza che non sono gestibili con queste tecniche, approcci, che sono ovviamente la Russia e la Cina. La Russia e la Cina non sono Israele, e le società, i gruppi che sviluppano queste tecnologie in quei paesi non sono in pratica raggiungibili se non tramite sanzioni che comunque lasciano un po' verso questi soggetti il tempo che trovano. Quindi questo approccio legale di cui questa sentenza è un importante sviluppo funziona solo contro certi soggetti, contro i soggetti che rispetto alle norme e alle sentenze di un tribunale americano diciamo possono essere costretti in qualche modo a ottemperare. Chiaramente ci sono soggetti che di una sentenza del genere si farebbero un baffo, e quindi lì la guerra si realizza con modalità molto più incisive e dietro le quinte, non a colpi di sentenze ma a colpi di azioni di intelligence contro intelligence e sabotaggio, eccetera, eccetera, eccetera.
Ok. Come si fa? Questi strumenti che noi in Italia, non so se il termine è corretto, chiamiamo captatori informatici, comunque insomma sistemi che in qualche modo riescono a entrare nei telefoni o in altri strumenti per raccogliere informazioni, sono diciamo sempre efficaci come lo sono stati storicamente? È cambiato qualcosa?
Allora, questa è una domanda complicata perché dipende dal tipo di bersagli sostanzialmente. Nel momento in cui queste tecnologie sono messe in difficoltà da un miglioramento generale della sicurezza dei sistemi operativi e delle applicazioni principali. Quindi quello che una volta era facile è diventato difficile e poi difficilissimo. Quindi lo scenario in questo senso è cambiato. La sicurezza dei device, la sicurezza dei browser, la sicurezza delle applicazioni è oggettivamente migliorata, anche perché per fare un attacco remoto è necessario avere successo nel primo step, che è quello dall'esterno del device, di mettere un piedino dentro e poi da lì continuare, diciamo, l'exploitation, continuare l'hacking fino a prendere il controllo del device, che non è un'operazione atomica, è un'operazione che richiede n passaggi. Ma se non si riesce a fare il primo, ovviamente alla fine l'efficacia di queste piattaforme, o meglio, l'applicabilità di queste piattaforme nel mondo reale si è ristretta. Detto questo, però, ci sono ancora sistemi che funzionano. Quindi nel momento in cui c'è un'istituzione che, secondo le leggi e le regole e nel rispetto di tutte le procedure, utilizza queste tecnologie, di solito con effetti positivi in termini di antiterrorismo, di anticriminalità organizzata, di contrasto a, che ne so, il money laundering, il narcotraffico, eccetera. Quindi o per sventare operazioni ostili dal punto di vista dell'intelligence verso il paese, tutto questo non solo è legittimo ma è necessario. Il fatto che si sia ridotto il campo, i casi, diciamo, di applicabilità di questi strumenti, per rispondere alla tua domanda, ha un pochino messo in difficoltà gli enti preposti, e naturalmente poi, però, essendo una sorta di corsa agli armamenti, quando diventa più difficile passare dalla porta, si trova un modo di passare dal camino. Quindi, diciamo, è un'evoluzione continua. Chiaramente è più difficile che in passato, questo è un dato di fatto.
Ringrazio Andrea Zapparoli Manzoni per essere stato con noi. A presto.
Grazie, arrivederci.
Quando qualcuno mi chiede quale sarà la tecnologia emergente del 2025, non posso che rispondere l'intelligenza artificiale, anche se non è la tecnologia emergente, però state sicuri che anche quest'anno si parlerà moltissimo e quasi solo di intelligenza artificiale. Lo diceva anche poco fa Roberto Pezzali. Ma ci sono una serie di considerazioni da fare, le abbiamo fatte ad esempio nel nostro podcast speciale Intelligenza Artificiale, andate sul nostro sito internet radio24.it, attraverso anche la nostra app per smartphone e tutte le piattaforme di audio on demand, cercate 2024 speciale Intelligenza Artificiale, abbiamo pubblicato 5 nuove puntate nel mese, tra il mese di novembre e il mese di dicembre scorso, quindi nuove considerazioni, nuove interviste con anche nuovi ospiti, ma trovate tutta la serie completa di 15 puntate partendo da le primissime che abbiamo realizzato nel 2023, poco dopo l'esplosione del fenomeno della Gen AI. E a quell'epoca non la chiamavamo nemmeno Gen AI, parlavamo di intelligenza artificiale generativa. Bene, facciamo il punto della situazione all'inizio di questo nuovo anno con Enrico Bertino, Chief Technology Officer di Indigo AI. Enrico, bentornato, grazie di essere con noi.
Ciao Enrico, grazie dell'invito.
Enrico Bertino si occupa della tecnologia, il CTO, il CTO è il responsabile dello sviluppo tecnologico, in questo caso all'interno di Indigo AI. Voi siete una società, vi chiamate ancora startup o siete già un'azienda strutturata, non più startup?
Sempre difficile dare la definizione di startup. Sì, ci definiamo startup in quanto siamo in crescita in un mondo che non è, diciamo, definito ed è abbastanza incerto.
Voi siete specializzati, ma poi fate anche altro, in chatbot, giusto?
Esatto, sì. Assistenti virtuali, chatbot per le aziende.
E siete nati prima dell'intelligenza artificiale generativa.
Sì, siamo nati nel 2016, quindi un po' quando, prima che fosse sexy, diciamo così, prima dell'hype.
Esatto.
Dove ancora le persone odiavano un po' i chatbot, chiedevano solo voglio parlare con l'operatore, cioè, succede ancora un po'.
Sì.
Però adesso piano piano si sta ricreando un po' di magia.
Ecco, prendendo spunto da queste tue parole, piano piano le cose in effetti stanno accadendo lentamente. L'ultima volta che ci siamo visti, lo scorso anno, dice a metà anno grosso modo, mi dicevi che a livello di modelli linguistici, i foundation models, i grandi LLM, large language models, insomma, per capirci, ChatGPT e tutti gli amici Anthropic, Claude di Anthropic, eccetera, eccetera, Gemini di Google, insomma, questi, le nuove versioni sono un po' più intelligenti, un po' più reattive, ma nessuno di questi grandi operatori ha fatto un salto come nei primissimi mesi. È ancora così?
Sì, sì, è ancora così. Alla fine c'è stata una crescita talmente veloce tra il 2020 e il 2023, quindi arrivando, diciamo, GPT-3, che è stato il primo modello.
2020 noi non lo vedevamo. Tu esatto. Parli di un mondo che vedevate voi tecnici.
Esatto, all'interno della bolla, sì, di addetti, sì, ai lavori. Nel, sì, 2020 GPT-3 è stato questo primo modello ed eravamo consapevoli che avrebbe cambiato un po' le cose, ma non era ancora utilizzato, diciamo, al di fuori della nostra bolla. Cioè GPT-2023... è stato, diciamo, fine 2022, è stato,
sì,
il primo.
Fine 2022, sì, inizio 2023.
È stato
30 novembre 2022, questa è la data.
È stato il primo modello utilizzato fuori. E GPT-4, uscito appena dopo, marzo 2023, è stato, diciamo, l'ultimo modello che ha davvero cambiato un po' le carte in tavola, perché era molto più intelligente di quelli precedenti. Da lì in poi, non dico che c'è stata una sorta di plateau, però sicuramente è diminuito quel salto di intelligenza, di ragionamento che riuscivano a fare questi modelli. Quindi, essendo diminuito, tutti gli altri attori del mercato hanno rincorso e recuperato poi OpenAI. Infatti ad oggi c'è una pletora di modelli, tutti con performance simili, tutti con risultati simili, non solo dal Google, Microsoft, ma anche Meta con i modelli open source, anche aziende cinesi che si stanno inserendo in questo panorama.
E poi ne parliamo dei cinesi.
Esatto. E quindi, alla fine, questo plateau ha portato a piano piano diminuire un po' la bolla, la hype, questo entusiasmo iniziale.
Sì, la sorpresa anche degli utenti che dicono ma guarda che risposta fantastica.
Esatto, la sorpresa. Infatti OpenAI sta cercando recentemente di ritrovare un po' quella sorpresa con questi nuovi modelli O1, O3, che sono dei modelli dove hanno, magari dietro c'è lo stesso GPT-4o, che possiamo provare in chat, però hanno aumentato la parte di ragionamento real time, quindi quando fai una domanda non risponde subito, fa una sorta di catena di generazione, una catena di ragionamenti, e ci mette magari 30 secondi a rispondere, però ci ha ragionato su, quindi per domande più complesse la risposta è migliore. Funzionano molto bene nei problemi logico-matematici, e quindi lì c'è l'effetto wow, se vai a chiedere un indovinello molto complicato magari lo risolve, ma sui compiti, quelli più semplici, dove sbaglia il 4O, sbaglia anche lui. Quindi alla fine nell'utilizzo che ne vogliamo fare in pratica, quando serve un modello veloce che ti risponde subito, non è cambiato molto.
E quindi potremmo dire che, visto col senno di poi, ma come dire, è un esercizio che è facile guardare le cose dopo qualche mese o qualche anno, visto col senno di poi, quello che si diceva e che ancora oggi si dice, ma è normale quando si parla di tecnologia, pensa se questa cosa è così oggi, pensa fra un anno. Effettivamente le cose si sono un po' rallentate, e che idea ti sei fatto sul perché c'è questo rallentamento? Una ipotesi è che adesso bisogna fatturare, perché hanno speso un sacco di miliardi, oppure?
Sì, alla fine è la sostenibilità economica principalmente, sì, perché da una parte devono fatturare queste aziende, quindi iniziano a dover rendicontare, e dall'altra parte l'investimento per fare quel modello un po' più intelligente inizia a essere enorme per un piccolo salto di ragionamento di intelligenza. Quindi magari fai un GPT-5 in cui devi investire 1 miliardo per fare l'addestramento e esci sul mercato con la mega notizia di GPT-5 e poi fa
poco di più,
magari sì. Sbaglia qualcosa in meno, però mantiene lo stesso stile. Qui si apre poi un grosso dibattito scientifico nella comunità scientifica, perché c'è chi fin dall'inizio diceva no, questi modelli hanno dei limiti, quindi potete spingere quanto volete, farli grandi quanto volete, ma a un certo punto quel limite si raggiunge. E ora probabilmente questo tipo di architettura, questi transformer che sono alla base dei modelli, sono probabilmente un pochino arrivati al loro limite con i dati attuali, con anche il hardware e le GPU attuale, perché ovviamente tutto dipende dai
certo.
I mezzi con cui si fanno gli addestramenti, sì. I dati, quindi il testo che si trova su internet, le GPU che hanno comunque i loro limiti ad oggi e il tempo di addestramento, quindi poi il costo totale. Essersi un po', diciamo, appiattiti, assottigliati è dovuto a un po' i limiti tecnologici. E quindi c'è una parte della comunità scientifica che sono quelli che fin dall'inizio hanno detto ok, magari non è l'architettura giusta, proviamo qualcos'altro. E quindi io ho l'impressione che stia partendo quasi un'altra ondata a livello di ricerca nel provare a cercare quel qualcosa in più di diverso, quindi il next ChatGPT, quindi l'architettura che effettivamente cambia le sì. Carte in tavola e va oltre quei limiti che ci sono attualmente. È ovviamente una sfida che potrebbe, un po' come è successo qualche anno fa, potrebbe succedere domani, potrebbe succedere tra 10 anni.
Sì, sì, interessante.
Alla fine la ricerca.
Interessante, e questo che tu stai dicendo fa il paio con la... chiamiamola diatriba, perché effettivamente forse il termine è corretto, il grandissimo dibattito che c'è ad esempio all'interno di OpenAI, che si vuole trasformare in una società for profit e cancellare l'anima no profit, e in un recente comunicato mi ha sorpreso, mi ha attirato la mia attenzione una dichiarazione in cui in questa evoluzione dicono ci servono molti più capitali, molti di più rispetto a quanto pensassimo, proprio per questo motivo, cioè bisogna andare un po' oltre questi modelli che comunque stanno forse dimostrando alcuni limiti tecnologici, poi come tu dici anche l'hardware ha una sua componente e anche l'adozione di queste tecnologie da parte delle aziende, vedi che non corre come alcuni si erano aspettati?
Sì, quello direi che è abbastanza, lo vedo come simile ad altri ambiti tecnologici dove
diamo per scontato che
sì, diciamo c'è sempre una resistenza del mercato, dove piano piano c'è chi ha bisogno, ci sono i first adopters che vogliono fare innovazione, subito si buttano, e poi diciamo la maggior parte del mercato di solito aspetta che la tecnologia sia validata, sia robusta, sia stabile, e lì inizia a investire. Qui entriamo poi in dibattiti anche legali, privacy, che toccano tanti punti aziendali, quindi una multinazionale, una grossa azienda può avere delle policy interne di dover validare certi punti di sicurezza per poter accettare progetti generativi AI, e quindi magari non ci mettono 1 mese ma ci mettono 3 anni a validare e iniziare a fare i progetti. Quindi questa resistenza iniziale si sta piano piano combattendo ora, quindi io qui vedo una forte traiettoria di adozione della parte generativa nei compiti ovviamente dove adesso abbiamo validato che funziona, quindi assistenti virtuali, che la parte che vediamo noi lì l'adozione partirà a tappeto, tanti altri piccoli compiti in processi aziendali, non va a sostituire lavori interi come si parlava un po' all'inizio della preoccupazione. Sam Altman in un post aveva detto, forse addirittura l'anno scorso, queste AI generative è molto forte in svolgere dei piccoli compiti, fa schifo nello svolgere lavori interi, nel sostituire lavori interi. E dopo un anno è ancora così, un anno e mezzo è ancora sì. Così.
Ma forse lo sarà, non dico per sempre, ma per ancora molto tempo. E tra l'altro si conferma anche in alcuni ambiti in cui questi sistemi di intelligenza artificiale generativa svolgono un ruolo di copilota, proprio di assistente, che vanno molto bene per persone che hanno esperienza, che quindi riescono a valutare il tipo di interazione, e forse meno per chi ha poca esperienza. Queste sono cose che avevamo forse detto nella primissima intervista, proprio all'inizio del 2023, perché laddove ci sia o un errore o qualcosa di non precisissimo, se io ho esperienza magari riesco a intercettarlo, se io non ho esperienza bevo tutto, copio, incollo e uso cose che magari non sono proprio corrette. Questo forse è anche un problema.
Sì, sì. Quindi effettivamente va a aumentare tanto la produttività di chi ha già un processo validato, sa già fare un certo lavoro, un certo compito, un certo task, perché alla fine velocizza. Non va a sostituire o cambiare la produttività di chi alla fine quel processo non lo sa fare, sì, o lo deve imparare.
Senti, secondo te questo trend che alcuni dipingono come novità degli agent AI o AI agent, non so come li chiamate voi, oppure agentic AI, oppure non so quale altro nome, perché forse non abbiamo ancora trovato il nome giusto.
Sì, sì, esatto, questo è un po'... facciamo fatica anche noi a trovare adesso una definizione e dei termini, okay, perché è esploso negli ultimi mesi, un po' quasi come tentativo di compensare quella diminuzione di interesse verso le AI generative. Quindi c'era un po' una delusione diffusa e quindi il termine agente viene usato per compensare, per ripartire un po' con l'interesse. Ma alla fine sotto non cambia molto, nel senso che è...
Quindi è proprio una parola.
È una parola, nuova, però, che alla fine io tradurrei come AI generativa in produzione, AI generativa usata effettivamente per fare un qualcosa in processi aziendali. Perché non è altro che prendere la parte generativa, specializzarla in un qualcosa, sempre tramite prompting, quindi istruzioni, contesto, eccetera, e una volta averla specializzata, dare quali potremmo definire skills, capabilities, delle possibilità di fare azioni con il mondo intorno. Ma le azioni possono essere fare una chiamata API, quindi chiamate informatiche a dei sistemi, oppure non so, fare una ricerca su Google e vedere i risultati, quindi delle piccole attività che permettono però di automatizzare effettivamente delle parti di un processo. Ma sotto alla fine è parte generativa, quindi è un modo per utilizzare, è come se fosse un modo per finalmente utilizzare la parte generativa.
Sì, sì, è un modo per impacchettare in un'altra modalità cose che però abbiamo già visto da 2 o 3 anni.
Esatto, noi abbiamo iniziato a fare i primi chatbot con quelli che definivamo agenti prima metà del 2023. Quindi il primo che è andato in produzione è stato a giugno 2023 e noi li definivamo agenti dando quasi per scontato diciamo, l'associazione con la parte generativa, perché dicevamo ok, abbiamo questo ChatGPT specializzato, lo chiamiamo agente. Però piano piano poi questa cosa è un po' si è aperta, si è diffusa, ma in realtà secondo me in modo positivo, cioè sotto c'è un qualcosa di positivo, cioè è il consolidamento nel mercato, sì, cioè puntare sul prodotto.
Allora io puntualmente ti chiedo sempre, ma dimmi un nome di un chatbot che voi avete fatto che io possa provare per vedere se queste cose poi funzionano come... E tu spesso mi dici, ne abbiamo fatti tanti, ma... che vengono utilizzati all'interno delle aziende. Effettivamente la nostra vita da cittadini, da utenti, non interagisce molto spesso con dei chatbot evoluti. Lì vedo ancora un grande spazio di crescita. Per quale motivo? Cioè, è difficile esporsi verso l'esterno perché magari l'utente non interno dell'azienda può chiedere di tutto e quindi incappa anche in errori strani?
Sì, non è tanto magari l'errore nel pratico, è un po' più la resistenza a livello, chiamiamola, decisionale, manageriale, un po' quello che dicevo prima, più l'azienda è grossa più ha bisogno di validare tanti processi interni per arrivare finalmente a cambiare la tecnologia, andare sulla nuova tecnologia. Quindi magari aziende grandi dove noi come utenti, cittadini, utilizziamo i chatbot, abbiamo, magari lì ci sono un po' più di frizioni per arrivare a accettare questa nuova tecnologia e metterla in produzione. Ma è lì dove sto vedendo tanto cambiamento, quindi tanta velocità. La mia speculazione è che da qua a un anno e mezzo, avremo molte più interazioni generative nella parte di assistenza, nella parte di vendita e comunque nelle chat con le aziende. Questo è il momento di diffusione in cui abbiamo validato che funzionano, a parte legal, privacy è stata validata, l'AI Act ha aiutato a inquadrare un po' tutto e ora si può iniziare a validare.
Senti, cinesi e open source. Open source e cinesi, allora, diciamo, open source è un fenomeno interessante in questo mondo, ci si infilano i cinesi.
La Cina è sempre un po' un mistero, un punto di domanda, perché...
Tutti dicono non sappiamo niente di cinesi.
Non si sa molto. Quello che sappiamo adesso è che stanno rilasciando sempre più modelli open source nel contesto occidentale, quindi inserendoli nelle classifiche dei language model che producono OpenAI, Meta, diciamo tutto il resto Google. Ed è la prima volta, perché diciamo, prima si sapeva che facevano modelli in cinese molto forti, per esempio Alibaba è sempre stato sul pezzo a produrre questi modelli, però sempre con focus cinese nel mondo cinese. Invece ora che sull'inglese, sul multilingue iniziano a essere molto buoni, si inseriscono nei primi posti della classifica mondiale, chiamiamola occidentale. Ed è settimana scorsa DeepSeek, altro modello open source molto buono, è stato il terzo modello negli ultimi mesi a inserirsi in queste prime posizioni. E quindi
è un segnale.
È un segnale, inizia a esserci una presenza. Poi il fatto che li facciano open source, anche quello secondo me è un segnale abbastanza forte, nel senso che è quasi un po' per rompere le scatole a questi grossi player, perché alla fine chi fa un modello molto forte open source ha un obiettivo di un po' destabilizzare il resto del mercato, sì. Chi vuole alla fine, chi ha un business model incentrato sui modelli come OpenAI.
Sì, sì, diciamo che ci possono essere vari motivi per cui uno fa open source. Meta, ad esempio, che è forse il rappresentante più di maggiore spicco nel mondo occidentale, lo fa per dimostrare un'evoluzione tecnologica, anche per attivare una collaborazione con chi utilizza questo tipo di servizio. Poi si vedrà come monetizzarlo, però una buona parte dello sviluppo poi è fatta per uso interno. E gli altri invece, avendo un business model basato sull'LLM, devono non metterlo a disposizione di tutti, ma devono fatturarci sopra. Quindi è interessante questa evoluzione. E noti, cioè, da una parte Stati Uniti, che comunque sono ancora a livello globale leader in questo mondo, i cinesi che fanno cose interessanti, cioè, altro da segnalare o poco? Gli europei?
Poco, l'Europa si è spenta. Diciamo Mistral era un po' l'unico
luce.
Player sì, che si stava inserendo bene, ultimamente invece si è spenta, non ha avuto rilasci importanti. E un po' per questo un po' dicevamo, piano piano si stanno assottigliando, stanno consolidando, avvicinando tutti i modelli, quindi anche tanti player si avvicinano a OpenAI. Ma dall'altra parte in Europa non ci sono nuovi player che stanno andando in quella direzione, forse perché alla fine in Europa guardiamo tanto la sostenibilità economica, quindi certo è un male che non siamo presenti come leader nel mercato, dall'altro magari può essere anche un bene, perché siamo sempre stati molto focalizzati su sostenibilità economica e nel creare dei prodotti che poi funzionano, fatturano e stanno in piedi da soli.
Nell'incapacità di creare prodotti innovativi, nuovi, potremmo anche averci indovinato, nella misura in cui questi sistemi, come alcuni dicono, diventeranno presto commodity e farci soldi sopra rimane un grande punto interrogativo. Non so.
Sarebbe interessante vedere invece quante aziende che si basano sulla parte di generative AI siano sostenibili e stiano facendo i numeri come fatturazione. E lì mi viene da dire che probabilmente in Europa non siamo messi male, perché su quel lato alla fine c'è comunque una mentalità diversa rispetto a quella americana, che però permette una maggiore sostenibilità.
Quindi lato applicativo, tu dici?
Sì, lato applicativo, quindi creare poi un prodotto vero e proprio intorno alla parte generativa che è specializzato in magari un micro task in ambito finanziario o nell'assistenza clienti di una certa cosa, fine prodotti che puoi usare nella generazione contenuti per il marketing, per l'editoria, tutto il resto, quindi prodotti che vai a pagare con una subscription che fanno una certa cosa ma la fanno molto bene e che portano valore poi all'utente finale.
Sì. Un'ultima considerazione, comunque sia, detto tutto quello che abbiamo detto, mi sembra che ancora oggi siamo nel pieno di una fase di grande entusiasmo. Cioè, se noi guardiamo a livello globale, tra investimenti, nascita di startup, nascita di nuovi prodotti, eccetera, eccetera, siamo ancora, insomma, in un momento in cui c'è un ribollir un po' dappertutto, no?
Sì, forse una fase di transizione, forse un pochino la fine di quel vero entusiasmo che era esploso. E ora, se non ci sono altre micce date da OpenAI con modelli o con innovazioni tecnologiche, senza queste micce probabilmente l'entusiasmo piano piano sfuma, ma in modo positivo. Nel senso, dal mio punto di vista è estremamente positivo che si vada un po' a perdere quell'entusiasmo e dire ok, questa cosa cambierà tutto, ok, non cambia tutto, ma tante cose le cambia e del valore positivo lo può portare. Quindi andiamo a farlo, effettivamente metterlo in produzione e cambiare le cose.
Molto bene. Enrico Bertino, grazie per essere stato con noi. per questo quadro di inizio anno. A presto.
Grazie Enrico.
Abbiamo concluso questa nuova puntata, la prima puntata dell'anno del nostro programma. Io sono Enrico Paglierini, vi ringrazio per l'attenzione. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Chi aspettava o aspetta le novità del nuovo anno e voleva giustamente sapere se il programma cambia nome o invece rimane fedele a quello che per alcuni è diventato un marchio di fabbrica, e dovrà aspettare la prossima settimana. Qui c'è ancora un po' di gente in ferie che deve contribuire al nuovo vestito del nostro programma. E la prossima settimana saprete tutto, e giustamente dice: ma basta, questa attesa ormai un po' sfiancante. Vabbè, è poi solo il nome, non è che cambierà qualcos'altro, ma poi non so se cambierà, perché non è mica detto. Infatti alcuni rimarranno delusi, altri saranno molto contenti, visto che negli ultimi mesi ci sono quelli che ci hanno scritto proponendo cose nuove, anche un po' bizzarre, e altri che invece hanno proprio si sono raccomandati: no, non cambiate assolutamente. E tra questi, tra l'altro, molti hanno detto: ma perché 2024 era un anno? Non era un gioco di parole con Radio 24, quindi 2000 il millennio e 24 il marchio della radio, del gruppo 24 ore? E alcuni si sono anche un po' stupiti di questa domanda che ci siamo fatti. Comunque abbiamo lavorato molto, magari la prossima settimana vi raccontiamo anche quello che abbiamo fatto per arrivare alla conclusione. Ci risentiamo la prossima settimana.